realtà totalmente nuova, popolo nuovo, popolo di Dio. Voi che non avevate conseguito misericordia, dice San Pietro, e che adesso invece avete conseguito misericordia, siccome non siete più etni, gentes, pagani, non potete più comportarvi come si comportano le genti. È bellissimo, perché da un lato si rivolge a loro dicendo voi genti, e dall'altro dice non potete comportarvi come le genti. E che vuol dire che voi genti non siete più genti, ma siete popolo santo del Signore. Dal momento che non siete più in realtà genti, se non da un punto di vista puramente etnico e storico, non potete più comportarvi come genti. Dal momento che avete conosciuto il Cristo e siete stati istruiti in Lui, vi è stata data la conoscenza del mistero e vi è stato insegnato un comportamento diverso da quello che avevate ereditato dai vostri padri. Non comportatevi più secondo la vana condotta ereditata dai vostri padri, dice la lettera di Pietro. Allora, dal momento che avete conosciuto il Cristo e siete stati istruiti in Lui, versetto 20 e seguente, non potete più comportarvi come ta etni, che invece non conoscono il Cristo e sono caratterizzate dalla ignoranza del Cristo, versetti 17 al 19. Li leggiamo. Vi ricordo soltanto, prima di leggerlo, così non mi interrompo poi durante la lettura, due formule. Una, quella che avevo detto, la vana condotta ereditata dai vostri padri, di Pietro. L'altra, attribuita a Paolo nel discorso suo che è riferito negli Atti degli Apostoli al capitolo 17, dove Paolo sull'Areopago dice che i tempi passati sono i tempi dell'ignoranza. Adesso leggiamo. Questo dunque dico e attesto nel Signore, che voi non camminiate più come camminano le genti nella vanità della loro mente, essendo ottenebrati nel pensiero, estraniati dalla vita di Dio. Parentesi, ma non perdete il filo, ricordate, estraniati? Voi eravate estraniati dalla cittadinanza di Israele. Le genti sono estraniate dalla vita di Dio, termine che rievoca il discorso precedente, a motivo dell'ignoranza che è in loro, per l'indurimento del loro cuore, i quali avendo indurito se stessi, si sono dati alla licenza per compiere ogni impurità con avidità. Queste sono le gentes che sono date a questa impurità, si sono date, termine che richiama ciò che Paolo dice nel capitolo secondo della lettera ai Romani. Dio le ha consegnate perché loro si sono consegnati. Poi, versetto 20, voi invece non così avete imparato il Cristo, dal momento che, poiché davvero avete udito Lui e in Lui siete stati istruiti conforme alla verità in Gesù. Poi continua di per sé, però intanto questa prima, dal punto di vista sintattico, continua, ma è opportuno per distinguere bene le fasi del pensiero e dello sviluppo del pensiero arrestarsi. Dunque, vita nuova, eravate genti, non lo siete più. Eravate nell'ignoranza, non lo siete più. A questo avete appreso, siete stati istruiti, si contrappone l'ignoranza. l'indurimento del cuore, l'accecamento. Quindi non potete più comportarvi come loro, perché non siete più dei loro. È accaduto per voi qualche cosa di nuovo. 17:21, ecco la sezione. Conseguentemente a questa novità che siete, dovete apparire in modo totalmente nuovo e comportarvi in modo totalmente diverso, cessando di compiere le opere che compivate prima e compiendo delle opere nuove e opposte. Questo è sviluppato come conseguenza di questo punto che abbiamo già enunciato nella sezione che va dal versetto 22 del capitolo 4 al versetto 4 del capitolo 5 e che può portare come titolo: dovete deporre l'uomo vecchio e rivestire il nuovo. Capite che è sempre il comportarsi in modo degno della vocazione con la quale siete stati chiamati. Un corpo, unità. Una realtà nuova, novità. È semplice. Al capitolo 4, nei versetti dal 22 al 24, enuncia in generale questa norma. Prima dunque ha detto: non più come le genti, dal momento che la situazione vostra è totalmente nuova. Perciò specifica: deporre tutto quello che fa parte di quel vecchio mondo che ancora vi portaste e in parte vi portate dietro, e rivestire tutto quello che fa parte del nuovo mondo nel quale siete stati immessi. 4:22-24. L'enunciazione generale. In lui avete imparato, conforme alla verità che è in Gesù, a fare che cosa? Vi è stato insegnato anche questo, fa appello anche alla catechesi naturalmente, che le gentes, entrando nella Chiesa, hanno udito la catechesi della iniziazione cristiana. Vi è stato insegnato a deporre nel suo modo antico di diportarsi, nel suo modo primo antico di diportarsi, il vecchio uomo che si corrompe conforme alle concupiscenze della seduzione, dell'errore o della seduzione, e a rinnovarvi nello spirito della vostra mente. A rinnovarvi invece, scusate, nello spirito della vostra mente e a rivestire il nuovo uomo che è, secondo Dio, creato, che è creato secondo Dio, è meglio, che è creato secondo Dio nella giustizia e nella santità della verità. Santità qui non è il termine che si riferisce all'agios, il consacrato, ma è il termine che si riferisce alla vita buona e pia, casta, pura, ossios. È diverso. Dunque, questa è l'enunciazione generale. Conforme a ciò che vi è stato insegnato, perciò, dal momento che non siete più genti, deponete il vecchio uomo, quello che avevate, secondo il quale voi vivevate, secondo la vostra primitiva condotta. È il vecchio uomo che si corrompe perché si lascia trascinare dalla concupiscenza che inganna. Invece a rinnovarvi nello spirito della vostra mente, a rinnovare tutto il vostro pensiero più profondo, il vostro modo di sentire, il vostro modo di vedere, il vostro modo di pensare, lo spirito della vostra mente, e a rivestire coerentemente con questo nuovo modo di vedere tutta la realtà l'uomo nuovo. L'uomo nuovo che voi siete diventati, eh? Anzi, che voi siete stati creati, vi ricordate? e creare dei due un solo uomo nuovo. Perciò quando qui dice l'uomo nuovo che è stato creato, noi non ci stupiamo più, l'abbiamo già sentito. Siccome è stato creato questo uomo nuovo, vivete conforme a questo uomo nuovo che è stato creato. Chi l'ha creato? Dio. Allora evidentemente l'ha creato in modo santo e puro, creato nella giustizia e nella santità, santità di condotta della verità, conforme alla verità. Molto chiaro. Sono molto chiare anche le allusioni a tutto il discorso precedente, continue, non c'è riga che non ne contenga una. E che in questo modo non confermi anche, come vi ho detto prima. Sì, andiamo, non c'è male. Dunque, seconda sezione, sezioncina, dopo l'enunciazione generale, deporre l'uomo vecchio e rivestire il nuovo, che va dai versetti 22 al 24 che abbiamo ora letto, capitolo 4, versetti dal 25 al 31. Quali sono i vizi da deporre? E poi, da 4.32 a 5.4, quali sono gli atteggiamenti e i comportamenti nuovi da rivestire? Questa divisione non è una divisione rigorosa, perché parlando dei vizi da deporre qualche volta dice anche quali sono le cose nuove da fare, ma è prevalentemente il tema di questa prima sezioncina 25-31, negativo l'enunciazione dei vizi, mentre positivo l'elencazione delle virtù, è il tema che è sviluppato nella sezione che va da 4.32 a 5.4, prevalentemente, non in modo rigoroso, però aiuta a vedere così, perché serve a delineare un pochino i contorni generali del discorso, i vizi da deporre. Perciò, apozzemeni deponendo, allora già detto, deponete l'uomo vecchio e rivestite il nuovo. Intanto comincia con che cosa è da deporre. Comportamento che caratterizzava la vostra condotta quando eravate gentes, pagani e quindi nell'ignoranza, eccetera, eccetera, eccetera. Deponendo la menzogna, dite la verità ciascuno al suo prossimo, con il suo prossimo, poiché siamo membri, membra gli uni degli altri. Richiamo la dottrina del corpo. Adiratevi e non peccate. Non fatemi discutere questo versetto, perché qui si sono azzuffati tutti, padri greci e latini, medievali, riformatori e moderni, proprio, quindi io mi risparmio. Adiratevi e non peccate, vuol dire cioè o non lasciatevi trascinare dal peccato dell'ira, oppure se anche vi capita di avere uno scatto di nervoso, placatelo in modo che questo non degeneri in peccato. Ma alcuni rigoristi dicono, no, perché ogni scatto di nervoso è un peccato, e allora questo è il motivo di tutta la discussione. Ma Paolo dice, ma è una citazione biblica? Basta, non distraetevi, dobbiamo procedere, dobbiamo finire. Dobbiamo finire, altrimenti rischio di adirarmi e di peccare. Quindi niente menzogna prima, poi adiratevi e non peccate, è la citazione di un salmo. L'insegnamento è contenuto in realtà in ciò che segue, quello che vuol dire direttamente San Paolo: il sole non tramonti sopra la vostra ira. Quindi vuol dire non trascendete nell'ira e non permanete nell'ira, mi pare chiaro, a motivo di ciò che segue. Ma comunque, ecco, mi sono lasciato andare a dire qual è la mia opinione. Adiratevi e non peccate. Silenzio. Il sole non tramonti sopra il vostro esservi adirati, e non date il posto al diavolo, perché questo sarebbe dare posto al diavolo. Silenzio per favore, davvero dobbiamo procedere. Allora, non più bugie, non più ira in modo che sia peccato. E poi ancora, chi rubava, non rubi più, ma piuttosto fatichi lavorando con le proprie mani, compiendo il bene con le proprie mani, di per sé, operando il bene con le proprie mani, silenzio, in modo da avere di che renderne partecipi colui che ha bisogno. Bellissimo. Quindi al rubare è contrapposto il lavorare per mantenersi con la propria fatica, cosa dottrina capitale in Paolo, ricordate la lettera ai Tessalonicesi, la seconda lettera ai Tessalonicesi in particolare, e sempre, e poi la prima lettera ai Corinti, vivere ordinatamente vuol dire questo. Anzi, se potete guadagnare anche qualcosa di più di quello che è necessario per voi, datene a chi ne ha bisogno. Quindi il rovesciamento totale, dal rubare al donare. Poi, ogni parola è chi vizi, che elenca, ogni discorso marcio, sarebbe così, corrotto. Dalla vostra bocca non esca, ma se c'è un discorso buono, per l'edificazione necessaria, in modo da dare grazia a chi ascolta. Quindi, discorsi cattivi, più. Poi ancora, dobbiamo arrivare fino al 31, e non contristate lo Spirito Santo di Dio, nel quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. L'abbiamo già detto questo, vedete il richiamo preciso al sigillo. Avendo udito il Vangelo della verità e in esso avendo creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo di Dio per la redenzione, una cosa di questo genere. E qui siete stati sigillati per il giorno della redenzione, cioè il giorno della redenzione del corpo, l'abbiamo già detto, la risurrezione finale. Vedete il richiamo potente, come sopra, perché siete membri gli uni degli altri. Ogni... Ah, è importantissimo. Avete ricevuto lo Spirito Santo in voi, l'ha già detto più volte nei primi tre capitoli. Questo Spirito è testimone di ciò che fate ed è uno spirito di santità. Tutto quello che fate è contrario allo spirito di questo spirito, all'essere santo di questo spirito, lo contrista, è in contraddizione con lui. Non contristate lo spirito, cioè adeguatevi allo spirito che avete ricevuto, camminate conforme allo spirito che vi è stato dato, considerate indegno dello spirito che vi è stato dato ogni comportamento cattivo. Non comportatevi in modo cattivo perché c'è in voi lo Spirito Santo. Analogo discorso a quello fatto nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 5, in cui fa un'applicazione particolare, la castità per esempio. Avete dentro di voi lo Spirito, siete tempio di Dio, potete compiere opere di fornicazione, mai più. Questo è il discorso più generale, non contristare. Ogni amarezza e sdegno e ira e grido e offesa sia tolta da voi con ogni malignità, ogni malizia, ogni cattiveria. Ecco ciò che bisogna deporre. Questo è l'uomo vecchio. Che cosa bisogna rivestire? La parte positiva, quella che va dal versetto 32 fino al versetto 4 del quinto capitolo. Gli atteggiamenti e i comportamenti nuovi da rivestire si oppongono direttamente a questi, anche se già questa sezione ha mostrato qualche cosa di contrario. Ricordate, a proposito della verità, a proposito del discorso buono, a proposito del lavoro per beneficare, ma qui più direttamente. Diventate invece, c'è un de almeno di una buona tradizione manoscritta, diventate invece, quindi vedete che c'è il passaggio da una sezione all'altra, però versetto 32, diventate invece gli uni verso gli altri, si contrappone più direttamente al versetto 31 evidentemente, che parlava di quest'ira, sdegno, grido, offesa. Diventate invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, facendovi grazia, perdonandovi, come anche Dio vi ha fatto grazia, perdonato in Cristo. Anche qui ricorda che i peccati sono stati cancellati mediante il sangue di Cristo, Dio in Cristo, e ancora tutta la struttura teologica della prima parte della lettera. Diventate dunque in questo senso, imitatori di Dio. Dio cosa ha fatto? Vi ha perdonato. Perdonatevi anche voi. Non potete isolare queste frasi, Come non si può isolare, diventate perfetti come il Padre vostro è perfetto. Non si può isolare, come tanto spesso si fa, anche nella tradizione più venerabile, perché è il contesto, Lui fa piovere sui buoni e sui cattivi, anche voi fate piovere sui buoni e sui cattivi la vostra benevolenza. E fa sorgere il sole sui buoni e ai cattivi, anche voi sorridete ai buoni e ai cattivi, con la vostra benignità. Non si fa il discorso diventate perfetti come perfetti il Padre, il mira in alto perché ci arrivi in basso, tante storie che mi ha raccontato fin dalla mia prima infanzia. Non sono discorsi da non fare. Come anche qui diventate imitatori di Dio, non ha significato. Si può imitare Dio, Dio è l'inimitabile per eccellenza, non si può imitare Dio. È applicato a un insegnamento particolare. Avete sentito? Dio in Cristo vi ha perdonato, fate come Lui. Fate come Lui. Diventate dunque, siamo già al capitolo quinto, dunque imitatori di Dio. Questo dunque collega esplicitamente al precedente. Diventate dunque imitatori di Dio come figli amati. Ricordate questo? Vi ha amato nell'amato, nel diletto, entoi capimeno, come figli diletti, e camminate nell'amore, come anche il Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per voi come oblazione e vittima a Dio in odore di soavità. È interessante questo, Per voi si è offerto come vittima a Dio in odore di soavità. Camminate nell'amore come anche il Cristo vi ha amati, che richiama molto fortemente l'insegnamento dato da Gesù nel Vangelo di Giovanni: amatevi come io vi ho amato, quello che è poi esplicitato nella prima lettera di Giovanni. Amare come egli ci ha amati è il comandamento antico e il comandamento nuovo insieme, che vuol dire porre la vita gli uni per gli altri, ma qui non è esplicitata questa conseguenza. Dal momento che il Cristo vi ha amato, seguite il suo esempio, vogliatevi bene anche voi. Dal momento che siete poi amati da Dio, trasmettete, per così dire, passatevi l'un l'altro questo amore. Poi, di nuovo, di per sé sono vizi da deporre, però in conseguenza del fatto che voi siete santi, versetto terzo, come conviene a dei santi, l'ha già detto tante volte. Fornicazione, la fornicazione invece, e l'impurità, e ogni avidità neppur si nomini in voi come conviene a dei santi, e turpitudine, e vaniloquio, di per sé sarebbe scherzo grossolano, cose che non convengono, ma piuttosto rendimento di grazia. Dicevo, le due sezioni non sono nettamente distinte, però prevalentemente la seconda è sugli aspetti positivi, come la prima era, particolarmente su ciò che bisogna deporre, ma si ritorna poi a ciò che bisogna deponete e rivestite. Poi, altra sottosezione. Dunque, allora, questa è: deponete l'uomo vecchio e rivestite il nuovo, poiché siete novità. Questo è il titolo generale, Poiché siete una novità, primo, non potete più comportarvi come le gentes. Secondo, dovete deporre l'uomo vecchio e rivestire il nuovo, con le sue varie sezioncine. Terzo, siete stati, sì, fatti degni. Beh, io metterei un'altra cosa, scusate. È un po' distinto questo, in realtà, difatti lo stacco un poco, ma fa parte di questa novità, quindi può andare ancora. Siete state fatti degni del regno? Dovete diventare tali da conseguirlo. Vi è stato offerto il regno? Dovete comportarvi in modo da poterlo effettivamente conseguire. Eredi del regno? Dovete entrare in possesso di questa eredità. Capitolo 5, versetti dal 5 al 17. Da dividere in due sottopericopi. Capitolo 5, versetto 5 e seguente. Non lasciatevi ingannare. I malvagi non erediteranno il regno. Quindi, non crediate che dal momento che siete eredi del regno c'entrerete automaticamente. 5, 5 e seguente. Non è così. Questo è un inganno. È una delle poche volte nelle quali Paolo, in questa lettera, se la prende con qualcuno. C'è qualcuno che insegna o pensa così, anzi che insegna così. Ed è un errore al quale Paolo, direttamente e formalmente, si contrappone. La grande benedizione della quale ha parlato prima, la speranza della vostra eredità, è appesa a una condizione. Che non ci si comporti da malvagi, che non si sia cattivi, perché pur essendovi stato dato il regno non c'entrerete se fate il male, e che nessuno vi dica il contrario. Importantissimo questo, non lasciatevi ingannare. Ricordate quante volte l'anno scorso l'abbiamo vista nella prima lettera di Giovanni? È formula tipica che mette in guardia contro errori diffusi e possibilità quindi di traviamento nella fede. 6 e seguente, non lasciarsi ingannare. Nessuno vi seduca con discorsi vani, poiché per queste cose, quelle che hai elencato prima, la turpitudine, il vaniloquio, eccetera, per queste cose viene l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. No, scusate, non ho letto il versetto 5. Questo infatti dovete sapere, che chiunque fornicatore o impuro o ingannatore, avido, che è idolatria, non ha l'eredità nel regno del Cristo e Dio. Quindi, e nessuno vi inganni con vane parole, me l'ho stato lasciato trarre in inganno dal titolo dell'Alan, nessuno vi inganni con vane parole, a motivo di queste cose, infatti, quelle che hanno cantato prima, questa impurità, questa fornicazione, questa avidità, sta per venire, come spesso questo significato ha questo presente, anche in altri luoghi, viene l'ira di Dio. Lettera ai Romani, capitolo 1, versetto credo 17, una cosa di questo genere. Viene l'ira di Dio, sta per manifestarsi la giustizia di Dio. Viene l'ira di Dio sui figli della disobbedienza. Figli della disobbedienza è una formula che abbiamo già trovata precedentemente e che indica quelli che rifiutano di accogliere l'obbedienza fidei, l'ubbidienza della fede. Allora non lasciarsi ingannare. Poi, dal 7 al 17 si dice che per non lasciarsi ingannare, e al contrario del lasciarsi ingannare da questa dottrina, occorre discernere la volontà di Dio per non diventare partecipi delle opere delle tenebre e piuttosto opporsi a queste opere delle tenebre. Quindi, bisogna stare attenti a non cadere in inganno. Ci sono delle opere per le quali non si consegue il regno di Dio. Occorre perciò, ecco quello che dice nella questa seconda sottosezione, occorre perciò discernere quali sono queste opere. e capire qual è la volontà di Dio. Che cosa Dio condanna? Che cosa approva? Che cosa gli è gradito? Che cosa invece contrista lo Spirito Santo? Occorre discernere. Dunque, dal momento che queste cose escludono dal regno di Dio, non diventate compartecipi loro, non delle cose, ma dei figli della disobbedienza. Non mettetevi in comunione con loro, diventando partecipi del male e della tenebra che è in loro. E poi ritorna al tema generale della pericope, della sezione: eravate infatti tenebra, ma ora siete luce del Signore, camminate come figli della luce. Siete novità, occorre vivere in modo nuovo. Non quindi come i figli della disobbedienza, perché le opere che compiono loro non conducono al regno di Dio. Eravate tenebre, siete luce. Camminate in modo degno della vocazione con cui siete stati chiamati, quindi camminate conforme alla luce. Il frutto della luce, infatti, è in ogni bontà, è giustizia e verità. Camminate in modo, dice, come figli della luce, poi discernendo ciò che è gradito al Signore. E non comunicate con le opere sterili delle tenebre, al contrario, confutatele, perché le cose che di nascosto sono compiute da loro è vergognoso, turpe, perfino dirle. Ma tutto quello che è confutato dalla luce diventa manifesto. Ma tutto quello che è confutato è manifestato dalla luce. Scusate, bisogna tradurre così. Ma tutto quello che è confutato è manifestato dalla luce. E infatti tutto ciò che è manifestato è luce. Cosa vuol dire? Rispetto a queste opere tenebrose occorrono esercitare un discernimento preciso e non solo non compierle, ma anche dichiararle apertamente, perché questa dichiarazione aperta del carattere malvagio di queste opere le mette in luce. Mettendole in luce come opere non gradite a Dio, fa sì che questi comportamenti possano modificarsi e che colui che si adegua a queste opere possa risvegliarsi, comprendendole nella loro malvagità e nella loro indegnità, e lasciarsi illuminare dal Cristo. Non lasciate che queste opere tenebrose rimangano nella tenebra, perché finché rimangono nella tenebra e non sono accusate, non c'è possibilità di trasformazione di questi comportamenti. Voi potete contribuire a far sì che ciò che è tenebra diventi luce, mettendo in luce la malvagità di ciò che è malvagio, la cattiveria di ciò che è cattivo. Solo così potete fare in modo che queste cose abbiano la possibilità di essere trasformate nel Cristo. Tiratele fuori dal loro nascondimento. C'è una congiura del silenzio, c'è un'omertà che fa sì che si indurisca il male e che rimanga male. Compito del credente, che è nella luce, è di dichiarare cattivo quello che è cattivo, accusando le opere delle tenebre. Non quelli che le commentano, le opere tenebrose, specificano i padri commentando questo, ma le opere tenebrose, per dare questa possibilità di conversione. Tutto quello che è manifestato, infatti, è luce. Perciò dice: svegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e risplenderà su di te il Cristo. Il discorso è complesso, ma l'interpretazione elementare mi sembra non discutibile e molto importante. Fa parte del comportamento del cristiano di stanare dal nascondimento in cui queste cose si compiono dalla loro tenebra, dalla tenebra che amano, perché le opere tenebrose amano la tenebra, le opere tenebrose, dichiarandole tenebrose, cattive, nemiche di Dio. Questo è il modo di contribuire alla possibilità di una loro trasformazione e alla possibilità che queste tenebre siano infine squarciate dalla luce del Cristo. Secondo, non posso dirvi quello che dice San Basilio di questo testo, che è molto bello. I versetti, dunque, allora, abbiamo detto, 7 e 17, sono ancora tre versetti. Guardate dunque attentamente come camminate. È importantissimo. Operare il discernimento significa individuare quel che è cattivo e quel che è buono, per non comunicare con quel che è cattivo, perché quel che è cattivo fa sì che chi lo compie non eredita il regno di Dio, contrariamente a quelli che dicono alcuni che comunque noi siamo destinati alla salvezza e quella è ipergarantita. Il discernimento fa sì che se voi lo dichiarate, anche chi è nelle tenebre possa a un certo punto essere rischiarato dalla luce, se no rimane nelle tenebre, inevitabilmente. Tutto quello che è dichiarato, tutto quello che è confutato, dichiarato propriamente, elenco, è posto sotto il raggio della luce e può diventare luce. Infine, questo discernimento fa sì che voi possiate camminare conforme al gradimento di Dio e quindi con sapienza, sapendo quel che dovete fare. Guardate dunque attentamente come camminate, non come insipienti ma come sapienti, riscattando il tempo, perché i giorni sono cattivi. Sto riscattare il tempo dalla sua malvagità, riempiendolo delle vostre opere buone, o riscattare il tempo dalla sua nota di male, comportandovi in modo buono, distaccandovi da questa malizia che investe la vita degli uomini e che grava su questo tempo. State attenti che dovete tirar fuori queste possibilità di bene, impegnandovi a farlo, perché di per sé la situazione nella quale vivete è una situazione che è pregna di malvagità, perché i giorni sono cattivi. Per questo non diventate, dal momento che i giorni sono cattivi, oppure si può anche leggere così: camminate come sapienti, cogliendo tutte le occasioni positive che ci sono, ex agoras omni concheron, riscattando il tempo, sfruttando l'occasione. Poiché i giorni sono cattivi, come sapienti, sfruttando queste occasioni che ci sono di bene, poiché i giorni sono cattivi. Per questo non diventate insipienti. Dal momento che questi giorni sono cattivi e dal momento che tutto è circondato di malvagità, il mondo giace tutto nel maligno, non comportatevi da insipienti, con leggerezza, con superficialità, lasciandovi avvolgere da queste tenebre, ma comprendete qual è la volontà del Signore. Fino al versetto 17 dunque, questo è il discorso. Occorre discernere qual è il bene per compierlo, discernere qual è, se vogliamo attenerci alla seconda interpretazione proposta, l'occasione del bene per farlo, discernere attentamente quel che è il bene, quel che è il male, con grande cura, perché siete avvolti da possibilità terribili di male. I giorni sono cattivi. Quindi se voi siete insipienti, stolti, come le vergini stolte, siete inevitabilmente travolti da questa malvagità e inghiottiti da essa. Poi, versetti. L'altra sezione comprende il testo che va da 5,18 fino alla fine. Questa riguardava dunque la vita nuova. Siete una realtà nuova, abbiamo detto, da 4-17. No, da 4-17 a 6-19 tutto, siete una realtà nuova. La prima parte, 4-17-21, perciò non potete più comportarvi come eravate prima le genti, e come si comportano le genti. La parte seconda, 4-22-5-4, dovete deporre l'uomo vecchio e rivestire il nuovo. La parte terza, capitolo 5, versetto 5 al 17, fatti degni del regno, dovete comportarvi in modo da poterlo conseguire e quindi non lasciarvi ingannare né dai discorsi diversi né lasciarvi trascinare dal male che serpeggia nel mondo e operare invece il discernimento. Parte quarta, capitolo 5, versetto 18 fino a capitolo 6, versetto 19. È la descrizione della vita nuova in Cristo. La descrizione positiva di che cos'è questa vita nuova. Ha detto che bisogna vivere una vita nuova, ora la descrive positivamente. In che cosa consiste la vita nuova in Cristo, la vita della comunità cristiana e la vita dei cristiani? Come camminare? Prima pericope. Capitolo 5, versetti dal 18 al 20. La vita nuova in Cristo è vivere nell'ebbrezza dello Spirito Santo. Sentite, e non inebriatevi di vino nel quale è...